per quanto riguarda la Tunisia, approfondendo anche appunto i soggetti politici e sociali che maggiormente saranno coinvolti nello scenario politico tunisino da novembre a, al prossimo insomma anno, e quindi abbiamo deciso oggi di fare invece un approfondimento maggiore sul, sull'Egitto. È necessaria comunque una premessa, una piccola ricostruzione cronologica di quanto accaduto dall'11 febbraio a questa parte, ovvero da quando Mubarak è stato come dire cacciato dal, appunto dal, insieme a tutto il partito dall'Egitto, comunque dalle leve principali del, del potere, potere che è stato preso dal Consiglio Supremo delle Forze Armate, che non ha fatto che in realtà peggiorare la situazione, soprattutto per quanto riguarda le forme di repressione volte a soffocare le mobilitazioni che si erano comunque svolte da dicembre 2010 a questa parte, ma anche prima. Situazione peggiorata soprattutto a causa di alcuni provvedimenti legislativi presi dai governi provvisori che si sono succeduti, con l'avallo e anzi con l'imprinting proprio del Consiglio Supremo delle Forze Armate. Ricordiamo tra tutti, su tutti i provvedimenti, quello che vieta gli assembramenti di piazza con più di 5 persone, un provvedimento in realtà non sempre, anzi quasi mai rispettato dalla popolazione egiziana, che comunque da febbraio a questa parte continua ad scendere in piazza. Provvedimento contro gli scioperi all'interno delle attività produttive pubbliche e private, o comunque contro qualsiasi tipo di mobilitazione che, così la legge dice, potesse, come dire, minacciare, minare la attività imprenditoriale, l'attività economica, il libero esercizio, come dicono loro, delle attività economiche pubbliche e private. Non solo, provvedimenti coercitivi anche nei confronti di coloro che sono stati arrestati da febbraio a questa parte. Si calcola più o meno che sono più di 12.000 le persone, le egiziane e gli egiziani arrestati da gennaio a questa parte, e che sono soggetti purtroppo a dei tribunali militari. Ricordiamo dei casi emblematici di persone che ancora oggi sono in carcere, tra tutti, su tutti, Michael Nabil Sanad, che era appunto un blogger egiziano, l'unico blogger egiziano ancora in carcere oggi, che è in sciopero dalla fame dallo scorso 23 agosto.
Pare che sia in condizioni precarie.
Sì, condizioni sempre più precarie. Diciamo, i rapporti della settimana scorsa parlano di un calo di peso che lo ha portato a pesare oggi più o meno sui 42 kg, inizialmente ne pesava 63-64, quindi figuratevi voi le condizioni di salute in cui versa questo ragazzo. Ma non solo, tra gli ultimi arresti quello di Abdel Fattah, che era appunto uno dei principali attivisti che si è mosso a Midan Tahrir da gennaio a questa parte, ma che in realtà si era mosso anche prima, già dal 2008-2009, e che già anche nel 2005 era stato arrestato una volta dalle, dall'esercito egiziano, e che ancora oggi è in carcere accusato, o meglio all'interno dell'inchiesta contro le, per le violenze che si sono prodotte comunque nel palazzo, comunque di fronte al palazzo della TV di Stato egiziana, contro i coptilo ad inizio novembre scorso, se non sbaglio il 9 non novembre, scusate, il 9 ottobre scorso. In realtà Abdel Fattah, che si trovava lì durante le manifestazioni, è uno dei militanti che in realtà ha condannato e ha criticato aspramente l'atteggiamento dell'esercito nei confronti della popolazione copta, dei manifestanti copti, che ricordiamolo, quel giorno erano lì in piazza per rivendicare una parità di diritti rispetto alla popolazione musulmana. Questo per quanto riguarda quindi le forme repressive che in realtà continuano tutt'oggi. Ma quello che vorremmo sottolineare, o comunque vorremmo partire oggi, il nostro approfondimento vorrebbe partire da delle questioni prettamente sociali, per poi dopo andare un attimo a ricostruire qual è il panorama politico e che cosa si sta muovendo soprattutto tra le forze politiche e l'esercito. Iniziamo però con una informazione, una notizia che abbiamo reperito da poco proprio qui, proprio dalla, soprattutto dalla testata giornalistica di Al-Ahram Online, uno dei principali quotidiani egiziani, che all'epoca del regime in realtà era diciamo esponente, o comunque la voce del regime stesso, perché di un quotidiano a partecipazione pubblica, anzi diciamo completamente di proprietà dello Stato egiziano, e che invece dopo la rivolta ha cominciato a fare anche, per fortuna, delle inchieste un po' più interessanti, un po' più rivelatrici dello stato politico attuale. Che cosa sappiamo da Al-Ahram? Sappiamo di una occupazione che è cominciata rilasciata la scorsa domenica notte, un'occupazione vicino al Cairo in un assembramento di palazzi, in un comprensorio di palazzi di circa 1200 appartamenti nella zona di October City. Per chi non conoscesse il Cairo e l'Egitto, October City è uno degli esempi della nuova edilizia come dire mubarakiana, che è cominciata dall'inizio degli anni 90, ovvero sono una serie di quartieri, vere e proprie città in realtà, costituite da semplicemente da appartamenti, da palazzi di carattere residenziale, che vengono costruiti al di fuori delle cosiddette mura del Cairo, anche se di mura non si parla perché lì il muro è il deserto, e che in realtà cercano hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi dei veri e propri ghetti, poi ghetti per classi medio alte, ghetti per classi medio basse, e poi ci sono naturalmente ghetti per classi proprio per le classi più disagiate. Ecco, October City è nata come appunto secondo questo progetto, secondo questa filosofia. Si trova più o meno a 10 km ad ovest della capitale egiziana, e all'interno di October City vi è appunto uno di questi quartieri residenziali che si chiama Beit El Eila. In questo un comprensorio di palazzi di circa, dicevo, 1200 appartamenti, che appunto era stato finito di costruire nel 2009, quindi molto molto recente. Da chi? Dalla cosiddetta, denominata Arab Constructors, che è appunto una compagnia edile a partecipazione pubblica, che aveva costruito questi appartamenti per i dipendenti, o meglio i colletti bianchi, della appunto cosiddetta nuova autorità comunità urbane del Cairo. Quindi erano degli appartamenti, diciamo, destinati ad una classe medio-alta, che doveva appunto, classe medio-alta impiegata all'interno delle imprese, dell'impresa edile egiziana, e che avrebbe dovuto acquistare questi appartamenti ad un prezzo agevolato con dei sussidi statali importanti. Fatto sta che dal 2009 ad oggi questi appartamenti sono rimasti per la maggior parte vuoti, ricordiamolo, 12.000 appartamenti non sono una sciocchezza. Quindi dal 2009 al 2011 solo pochissimo, una piccolissima percentuale di questi appartamenti è stata acquistata. Che cosa è successo domenica notte? Domenica notte è successo che alcune decine di egiziani hanno cominciato ad occupare questi appartamenti, semplicemente perché volevano e rivendicavano un alloggio senza dover pagare un affitto. Oltretutto sono alloggi appunto pagati dallo Stato egiziano. Un'occupazione che però in brevissimo tempo, nell'arco di 2-3 giorni, ha visto coinvolte circa 2.000 persone. Inizialmente la polizia, la notte di domenica scorsa, era arrivata a parlare, o meglio le forze di sicurezza dello Stato egiziano erano andate lì nel comprensorio per parlare con gli occupanti, le forze di sicurezza che hanno tranquillizzato gli occupanti inizialmente dicendo che avrebbero ottenuto, comunque avrebbero ottenuto risposta queste persone, questi occupanti, alle richieste portate avanti soprattutto di un alloggio abitativo. In realtà era una semplice scusa per chiedere, per appunto prendere tempo, e giovedì notte hanno sgomberato tutti gli occupanti del comprensorio di Beit El Eila. Uno sgombero anche violento, che ha portato insomma alla tranquillità, tra virgolette, il comprensorio. Ci fa riflettere questa situazione, questo caso, sul problema e sul disagio che comunque la popolazione egiziana vive da più o meno 15-20 anni a questa parte, nei confronti proprio del problema abitativo. Secondo alcuni rapporti citati sempre dalla stessa testata, la RAM, nel 2006-2007 solo il 12% delle unità abitative egiziane erano o comunque sono state destinate alle classi medio-basse, figurarsi appunto poi le classi più disagiate. E del totale delle unità abitative egiziane, 1,4 milioni di unità sono ancora oggi vuote, quindi si stimano più o meno intorno al 15% del totale delle unità abitative. Diciamo, questo processo è cominciato dalla fine dell'epoca nasseriana, quando appunto in realtà Nasser lo si può criticare per tante cose, ma non tanto per la politica sociale, o meglio non tanto per la politica abitativa. Ci furono appunto un'intensissima attività di costruzione di appartamenti, caseggiati, anche insomma, anche in città, non solo al Cairo, ad Alessandria, anche unità abitative nell'Alto Egitto, e diciamo il problema dell'alloggio non era ai livelli di emergenza nel quale ci troviamo oggi. Dall'epoca di Sadat, dagli anni 70 in poi, il problema dell'alloggio è diventato sempre più pressante, e dalla seconda metà degli anni 90 fino appunto all'attuale 2011 la situazione è diventata esplosiva. Non ci sono stati in realtà grandissime mobilitazioni sino ad oggi, o meglio sino al gennaio del 2011, perché con il vuoto di potere creatosi con la caduta di Mubarak, con il ritiro delle forze di polizia che ancora oggi non sono evidenti come in passato in Egitto, la questione, le pratiche di occupazione sono aumentate in maniera esponenziale, e l'esempio di Beit El Eila con questi 2000 occupanti in tutto il comprensorio è forse l'esempio più emblematico. Da una parte del disagio sociale che si riscontra oggi in Egitto da questo punto di vista, dall'altro anche della risposta che la polizia, le forze di polizia e il governo provvisorio teoricamente post-rivoluzionario ha voluto dare.
Ecco, una domanda: si sa qualcosa sulle forme organizzative di questi occupanti?
Allora, in realtà non vi sono ancora informazioni dettagliate su questo, anche perché è proprio difficile trovare delle informazioni anche su quei siti, comunque su quei blog di militanti, diciamo, più a sinistra, che potrebbero comunque aiutarci. Quello che sappiamo è che si è costituita una cosiddetta, in inglese è definita New Urban Community Youth Alliance, la nuova comunità urbana dei giovani, diciamo, la nuova alleanza della comunità urbana dei giovani, che rivendica, comunque che ha esposto in un comunicato, anzitutto ha rivendicato le occupazioni di alcune unità abitative durante appunto per il fatto di Beit El Eila, quindi hanno partecipato attivamente a questa occupazione, anche se bisogna dirlo, vi è stato poi un effetto domino, nel senso che dai primi occupanti poi dopo la questione è diventata veramente sociale, perché sono diventate più di 2000 le persone che hanno raggiunto il comprensorio e occupato altre unità abitative. Dall'altra però nel comunicato di questa organizzazione si parla proprio della denuncia, si fa una denuncia forte nei confronti del governo, in particolare del ministero che si occupa delle politiche abitative, perché hanno dicono loro in questo comunicato, e non possiamo stupircene, la politica abitativa del governo egiziano ha sempre dedicato grandissima attenzione agli impiegati, diciamo ai quadri all'interno dello Stato egiziano, in tutti i settori, dal settore edile ma anche per le corporazioni professionali, senza invece dedicare spazio a quella enorme maggioranza di popolazione delle classi più disagiate, che molto spesso hanno 2-3 lavori in nero e che campano con quello. Quindi se si è dentro, o meglio se si è stati fino ad oggi all'interno della macchina statale, si è avuto un sostegno da parte dello Stato, che naturalmente anche in questo caso si è logorato poi negli ultimi 20 anni. Chi invece al di fuori della macchina statale cerca quotidianamente di arrangiarsi facendo 2-3 lavori in nero, naturalmente è completamente escluso da questo tipo di assistenza. Questo è l'unico collettivo, diciamo, organizzato che sono riuscito a reperire tramite appunto i media online, non forzatamente mainstreaming. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda la questione sociale. Vedremo ora come si moltiplicheranno le occupazioni, perché ricordiamolo appunto, avere il 14% di unità abitative vuote, non stiamo parlando di unità abitative sfitte, perché in realtà questo comprensorio di Beit El Eila non era destinato all'affitto, e era destinato proprio all'acquisto, cioè alla costituzione di una piccola proprietà immobiliare, esatto, da parte dei quadri dello Stato egiziano. Ecco, 15% totale delle unità abitative vuote, con appunto una marea di persone che vede dall'altra parte del quartiere interi complessi nuovi, perché questi sono del 2009, quindi non hanno nemmeno un anno e mezzo, hanno ancora i colori, almeno dalle foto che si vedevano su internet, hanno ancora i colori vivi. Questo al Cairo è abbastanza raro, perché con il deserto che c'è accanto, diciamo che poi si crea questa patina, no? Marroncina, che copre un po' tutto. Quindi la situazione è abbastanza tesa, anche perché poi si sono create delle forme naturalmente di economia indiretta all'interno di queste unità abitative. C'era chi si spacciava per il proprietario e cercava di venderlo o subaffittarle senza avere nessun diritto, perché il controllo dello Stato era venuto meno. Quindi insomma, naturalmente questo è appunto è abbastanza normale.
Comunque no, è una cosa importante che hai detto, perché quella il piano di questa di queste costruzioni rivolto appunto alle fasce medie, diciamo medio basse e anche medie, degli impiegati pubblici o dirigenti pubblici, faceva parte di quel quadro che partì da Sadat, della creazione di un'area di consenso al regime, e che poi portato avanti da Mubarak. Cioè qui sia Sadat che Mubarak hanno retto l'Egitto basandosi su una situazione di consenso fondamentalmente basata sui dipendenti pubblici medio e medio alti, a cui venivano date delle facilitazioni. L'obiettivo dell'Egitto di Sadat e di Mubarak era di costruire una popolazione di proprietari che quindi proprietari di casa in primo luogo, e quindi come base di consenso, perché ovviamente non suscettibili ad un radicale cambiamento sociale. Questa poi si è un po' sgretolata per la crisi, che ha impedito anche il pagamento degli stipendi e che quindi ha fatto saltare. Quindi in una prima fase anche i quadri pubblici medi soprattutto stavano dalla parte dei rivoltosi, perché appunto quando non mi garantisci più quel benessere mi rivolto. Tuttavia però in questo coacervo, diciamo, di popolazione che ha cacciato via Mubarak, che c'erano delle differenze sostanziali che adesso stanno venendo fuori. Quindi le parti escluse comunque da quel progetto di consenso invece adesso in questa smagliatura del regime, in qualche modo, nonostante il governo militare, però c'è una smagliatura di regime, lo dicevi tu, perché soprattutto la polizia non ha più questa chiarezza. Casomai l'esercito, perché la giunta è militare, si muove anche su un terreno dell'ordine pubblico in maniera coerente. La polizia invece sbanda un pochetto perché non ha più questa impostazione chiara. Anche loro fanno parte dello sgretolamento del consenso del grande apparato, del mastodontico apparato pubblico di Mubarak. Ecco, quindi vengono fuori queste nuove settori sociali, sono sicuramente quelli a cui era impedito la proprietà della casa e che qui invece lo occupano. Ecco, quindi secondo la tua valutazione questo questo inizio di appropriazione potrebbe estendersi ad altri settori, visto che soprattutto al Cairo c'è un'enorme crisi abitativa degli alloggi?
Assolutamente. Diciamo che allora bisogna fare un attimo alcune precisazioni dal punto di vista sia della copertura mediatica dell'evento, perché è davvero un evento, come dire, inedito, nel senso che da gennaio a questa parte vi sono stati degli episodi abbastanza parcellizzati o comunque a macchia d'olio in tutto il territorio nazionale, non solo al Cairo, ma naturalmente nei centri urbani più grandi come il Cairo e Alessandria si sono insomma prodotti in maniera più evidente, perché è stato il coinvolgimento di classi sociali disagiate che poi si sono aggregate nel momento in cui hanno visto l'opportunità di ottenere per esempio un alloggio senza pagare nessun affitto. Vi è la questione anzitutto della copertura mediatica, ed è interessante notare come la TV pubblica egiziana nel momento delle occupazioni, ma soprattutto quando questa occupazione ha raggiunto numeri importanti, quindi da martedì mercoledì, ha cominciato a stilare un elogio delle forze di polizia che cercavano di contenere il malcontento, definiva gli occupanti dei ladri, dei criminali, senza in realtà parlare delle esigenze che questi tra virgolette ladri e criminali avevano. È interessante notare come dopo questa prima diretta fatta dai canali appunto nazionali, poi alcuni giornali sono usciti con delle interviste agli occupanti, con delle dichiarazioni da parte dei vicini o comunque di coloro che abitavano accanto al comprensorio di Bet El Eila, e che hanno detto sì, è vero, vi potevano essere anche dei ladri, ma è normale che o comunque dei criminali comuni, diciamo, oltretutto poi quando uno è criminale comune, nel senso, bisogna sempre capire per quale motivo tra virgolette disobbedisce ad un sistema normativo così iniquo come quello egiziano per quanto riguarda le politiche abitative. Ma dicevano loro in maniera molto candida, ma vi erano anche appunto delle famiglie normalissime che quando hanno sentito di queste case libere sono andate lì con veramente valigie, in maniera molto limpida e tranquilla, pensando appunto che si potessero ottenere degli appartamenti in maniera agevolata. Quindi poi la notizia si è sparsa anche in maniera informale, coinvolgendo una gran parte del proletariato e anche sottoproletariato urbano del Cairo. Per quanto riguarda le forze di polizia, sì, ultimamente soprattutto a causa delle forti critiche che la piazza ha fatto alle forze di polizia, per le strade del Cairo non è così presente come in passato. Vi è una forte delegittimazione del ruolo di colui che dovrebbe garantire teoricamente l'ordine, e questo me lo dicevano anche alcuni egiziani quando sono stato lì 2 settimane fa. Non c'è più quell'atteggiamento arrogante del poliziotto, magari, o meglio, c'è in misura minore. Molto spesso non si fanno le multe alle macchine perché appunto temono contestazioni. Io personalmente ho assistito, insomma, a 3-4 contestazioni in maniera quotidiana contro forze di polizia che cercavano di fare quello che per loro è il dovere, e quindi c'è una forte contestazione e delegittimazione. C'è una forte delegittimazione anche delle forze di sicurezza, e questo lo si vede e lo si è visto soprattutto dopo gli eventi appunto del 9 ottobre e della strage dei copti, dei 27 copti a Maspero, sempre al Cairo, che però è molto più latente, o meglio è molto più silenzioso, e ancora non è esploso in manifestazioni né di rabbia né di piazza così forti come nei primi mesi della rivolta egiziana. Naturalmente bisogna vedere, bisognerà controllare, verificare, monitorare soprattutto gli episodi e i momenti di aggregazione di queste realtà, perché questo collettivo che io ho evocato è comunque un collettivo abbastanza nuovo, dove appunto si caratterizza soprattutto per la partecipazione di giovani generazioni. Questo è interessante perché l'Egitto ha una percentuale di giovani molto molto forte rispetto a quanto possiamo immaginare noi del vecchio continente, e che quindi stanno anche adottando pratiche di delegittimazione del sistema legale, tanto di cappello, insomma, quando 2000 persone si associano assieme. Poi se ci possono essere e possono capitare degli episodi di appunto tra virgolette sono fisiologici, questi non bisogna per quello criminalizzare tutto il movimento, come naturalmente è stato fatto dai media nazionali. È ancora più sorprendente se si pensa che negli stessi giorni di questa occupazione vi era appunto al Cairo tutta la cricca del Fondo Monetario Internazionale, venuto in missione, se non sbaglio, dal 26 ottobre al 3 novembre, che doveva ridiscutere con il governo provvisorio egiziano e il Consiglio Supremo delle Forze Armate i prestiti che stanno comunque lentamente soffocando l'economia egiziana, e hanno fatto dichiarazioni di una stabilità sociale importante, non si sa appunto dove la vedano, di prospettive di crescita nel medio e lungo periodo interessanti. Questo naturalmente anche in riferimento a quello che dicevamo la settimana scorsa, anche in vista delle proposte programmatiche dei partiti che appunto andranno al potere a breve, ovvero dopo le elezioni che si terranno dal 28 novembre fino al prossimo gennaio 2011, perché sono scaglionate in differenti sessioni elettorali. Perché appunto esponenti della Fratellanza Musulmana dicono che le politiche economiche di Mubarak sono state in realtà giuste, e che erano minate solo da episodi di corruzione, ma che in realtà in linea di fondo erano giuste, e questo ci fa capire già della nuova tendenza politica economica del partito che sarà sicuramente il maggior partito all'interno dell'Assemblea del Popolo, quindi del Parlamento, della Camera Bassa del Parlamento egiziano, e così anche tutti i partiti liberali che stanno concorrendo alla tornata elettorale del 28 novembre. Quindi da questo punto di vista il Fondo Monetario Internazionale è abbastanza tranquillo, certo. Senza appunto, o meglio, senza mediatizzare, senza diffondere troppe paure sul livello economico della maggioranza della popolazione egiziana, senza discutere delle manifestazioni che ci sono state recentemente contro il debito anche lì in Egitto, che comunque è un debito importante, che sta seguendo degli accordi di ristrutturazione economica proprio sotto l'ombrello del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale Europea e della Banca Mondiale. Quindi per loro fila tutto liscio il processo di transizione.
Ecco, questa è una cosa da tenere presente. È strano che quella che da noi si chiama la troica, insomma, i potenti monetari del mondo, Fondo Monetario, Banca Mondiale e anche la BCE, tutto sommato non sono preoccupati dell'Egitto, non tanto per i conti che sono disastrati, ma per la garanzia che gli dà il sistema, il quadro politico. Ora, se un quadro politico rassicura i potenti, questi potentati economici, evidentemente hanno la garanzia, cioè hanno la garanzia che i partiti che probabilmente prenderanno in mano il Parlamento e i prossimi governi sono su questa linea, quella che noi chiamiamo ancora neoliberista, cioè di accettazione di lacrime e sangue, sacrifici per la popolazione. Addirittura sono più tranquilli diciamo dell'Egitto che non della Grecia e dell'Italia, e questo la dice un po' tutta. E invece ti voglio dire due cose. Intanto, se è sicuro, perché fino a qualche tempo fa erano ancora in così, le elezioni si faranno sicuramente, no? Dicevi, ecco. E poi quindi una vera opposizione a questo quadro che vedrà diversi partiti liberali, Fratelli Musulmani, eccetera, altre forze che contestano, che mettono in discussione il quadro economico esistente, il quadro politico esistente, il sistema attuale, sorgono, e che consistenza hanno?
Allora, proprio sul modello di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa per quanto riguarda la Tunisia, vorremmo fare una piccola descrizione di quello che di quelli che sono le coalizioni che comunque si contenderanno la fetta della torta a livello parlamentare, proprio per dimostrare come in realtà una reale alternativa all'interno del Parlamento non ci sarà, perché i partiti, diciamo, purtroppo minoritari, ma che hanno deciso di boicottare le elezioni, hanno una percentuale di consenso molto bassa, però c'è da dire che sono molto attivi all'interno di alcune lotte specifiche, come per esempio quelle che ancora si portano avanti nella zona del canale di Suez e di Mahalla el Kubra, nel delta del Nilo, dove c'è questo famoso diciamo stabilimento industriale tessile, ricordiamolo, il più grande polo industriale del Medio Oriente, il terzo polo industriale per dimensioni al mondo. Al di là di questo, vi sono a causa delle modifiche che la legge elettorale in Egitto ha subito da febbraio a questa parte, sono proliferati tutta una serie di partiti, sono nati davvero a centinaia, che poi hanno deciso di costruire delle vere e proprie coalizioni per presentarsi a livello elettorale in maniera compatta ed ottenere in questo modo più seggi. Allora, da una parte abbiamo la cosiddetta, e già i nomi vi fanno capire tutto, Alleanza Democratica da una parte e Blocco Egiziano dall'altra. Sono sigle che in realtà all'interno hanno un po' di tutto. Per quanto riguarda l'Alleanza Democratica, è una coalizione che inizialmente doveva includere più o meno, se non sbaglio, 13-15 partiti. È importante ricordarcela perché sarà in realtà l'Alleanza Democratica probabilmente ad ottenere il maggior numero di seggi, visto che all'interno ha il Partito Giustizia e Libertà, che sarebbe appunto il braccio politico della Fratellanza Islamica in Egitto, e Alleanza appunto Democratica, che poi all'interno aveva anche tutta una serie di movimenti e partiti salafiti che nati sempre da febbraio-marzo ad oggi, e poi una serie di partiti liberali, tra cui il più importante era appunto il Neo Wafd, ricordiamolo, ereditario del Wafd che attivò la politica anticolonialista contro la Gran Bretagna dal 1919. L'arresto del leader nel 1919, Zaghloul, fu appunto la miccia che fece scatenare la rivolta egiziana di quell'anno, una rivolta che davvero può essere paragonata, è l'unica rivolta, l'unico episodio nella, diciamo, nella storia egiziana che può essere paragonato per dimensioni a quanto accaduto nel gennaio adesso in Egitto, per partecipazione popolare e per interclassismo, no, della partecipazione delle lotte. Alleanza Democratica che poi naturalmente ha cominciato a perdere pezzi nel corso degli, appunto, degli ultimi mesi, prima alcuni partiti secolari liberali hanno deciso di abbandonare l'alleanza perché, dicevano loro, le formazioni islamiste si stavano coalizzando con i Fratelli Musulmani per come dire, spostare il baricentro del programma politico dell'alleanza verso solo il rispetto della Sharia. Dopo di questo anche alcuni movimenti salafiti se ne sono allontanati, perché la Fratellanza, rivendicando il proprio peso all'interno della coalizione, ha detto e aveva fatto capire che nelle liste ci sarebbero stati circa l'80% dei propri candidati, e quindi se ne sono andati pure loro. Il Wafd era rimasto, alla fine ha deciso pure lui di andarsene, quindi in realtà oggi l'Alleanza Democratica è il Partito della Fratellanza Islamica, con poi una decina di piccoli partitini che in realtà hanno delle, come dire, possono potranno riscuotere dei consensi solo a livello locale. Dall'altra parte abbiamo poi il cosiddetto blocco egiziano, dove l'orientamento liberal secolare è più forte, non perché l'Alleanza Democratica non sia liberale, anzi, come vi dicevo prima, è ultra liberale. Quindi c'è il Partito Socialdemocratico, vi è il Tagamo, storico partito anche questo socialdemocratico, tutta una serie di movimenti anche dei giovani che hanno partecipato alle manifestazioni di piazza da gennaio a questa parte, come per esempio il Movimento dei Giovani di Tahrir, l'Associazione Nazionale per il Cambiamento, che sarebbe quella sorta di lista che ha costituito il Baradei, ex direttore dell'Agenzia per il Controllo dell'Energia Atomica e candidato oggi alle presidenziali in o meglio supposto candidato per le prossime presidenziali che si terranno nel 2012. Insomma, una serie di realtà, diciamo, sia della galassia, come dire, movimentista, che della galassia liberale, che in realtà non hanno promosso un programma politico definito. Questo lo si può dire in realtà anche per l'Alleanza Democratica, perché al di là del programma politico presentato dai Fratelli Musulmani, entrambi questi grandi contenitori non hanno presentato una piattaforma definita con delle specifiche rivendicazioni, quindi non hanno risposto a chi da febbraio a questa parte, per esempio, ha scioperato in maniera determinata con delle rivendicazioni precise, come per esempio l'aumento del salario minimo, rivendicazioni specifiche sull'assistenza sanitaria. Sono quindi dei blocchi che stanno solo muovendosi in vista della prossima scadenza elettorale, senza un vero e reale progetto politico di cambiamento. Ora magari ci prendiamo una piccola pausa per prendere un po' di respiro e poi continuiamo ancora sempre sull'Egitto. Candidando, o comunque in generale con forze politiche, diciamo, del blocco dominante, che possono essere poi Alleanza Democratica o Fronte Egiziano, questo è poco importante. Dall'altra vi sono alcuni movimenti auto-organizzati che vengono dalla tradizione marxista egiziana, che era in clandestinità durante l'epoca di Sadat e poi durante il primo decennio di Mubarak, giovani che hanno preso coscienza e si sono attivati maggiormente soprattutto a partire dal 2000, da quella seconda intifada palestinese, che ha visto un profondissimo una profondissima eco anche in Egitto. Questo mi riferisco in particolare al Partito Socialista Rivoluzionario, che se oggi chiediamo a un qualsiasi giornalista egiziano quasi non lo nomina, ci è capitato spesso, soprattutto perché è uno di quei pochi partiti che ha deciso di boicottare le prossime elezioni. È vero che questi partiti oggi non hanno una grande base sociale, sono nati appunto da contatti tra ex intellettuali comunisti e base studentesca, però è vero pure che ultimamente alcuni lavoratori di alcuni settori in mobilitazione, come appunto quelli di Mahalla El Kubra del settore tessile, hanno stretto dei legami con queste organizzazioni, e all'interno dei comitati direttivi delle mobilitazioni di Mahalla El Kubra, come anche in alcuni stabilimenti industriali nella zona di Suez, vi sono esponenti o comunque lavoratori che rivendicano la loro appartenenza a questi movimenti. Stiamo però ad una fase embrionale, insomma, ancora difficile da definire, soprattutto perché intanto il processo, diciamo, anche controrivoluzionario si muove in maniera molto forte. Pensiamo ad una proposta di legge che è stata fatta proprio per i sindacati indipendenti lo scorso 2 novembre, che cerca di regolamentare la nascita di questi sindacati, una proposta di legge molto discussa e controversa, perché inizialmente si voleva riassorbire l'attività dei sindacati indipendenti all'interno di quella federazione dei sindacati disciolta nello scorso mese di agosto, una federazione di sindacati che dall'epoca di Sadat, ricordiamolo, controllava qualsiasi tipo di attività sindacale all'interno delle fabbriche e dei luoghi di lavoro in Egitto. Poi, dopo molte discussioni, grazie anche alla proliferazione di questi sindacati indipendenti in tutti i settori dell'economia egiziana, si è arrivati ad un compromesso che permette in realtà piena libertà sindacale, almeno apparentemente, in tutti i luoghi di lavoro. Ora si sta parlando ancora di una bozza, di una proposta di legge che appunto non sappiamo se verrà adottata così com'è o se si attenderanno i risultati delle elezioni. Comunque è importante, oltre a questo, naturalmente anche qui vi è una negoziazione costante con l'esercito egiziano e con il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che in realtà si sta muovendo a livelli molto più alti per controllare il processo di transizione in Egitto. È dello scorso 1° novembre la presentazione di una bozza di documento da parte del vice premier egiziano Ali al-Selmi, che ha proposto una bozza cosiddetta costituzionale ai partiti, un esecutivo, ricordiamolo, quindi anche diciamo nei regolamenti diciamo della più classica democrazia liberale questo sarebbe davvero un qualcosa di strano, bizzarro. Cioè praticamente il governo che ha fatto? Ha presentato questa bozza costituzionale per la costituzione di alcuni principi che sarebbero al di sopra della nuova costituzione, e poi alcune regole per la costituzione della prossima assemblea costituente. Allora, facendo un raffronto con la Tunisia, giusto per farvi capire brevemente, in Tunisia si è costituita adesso una assemblea costituente con le elezioni del 23 ottobre, un governo transitorio e un presidente transitorio verranno eletti a breve, successivamente si nominerà questa costituzione. In Egitto, nella fase di transizione e nella confusione che c'era anche progettata, si è deciso di appunto eleggere questo nuovo Parlamento con le elezioni che cominceranno il 28 ottobre, e si diceva, giravano voci, novembre, e giravano voci che da questo Parlamento, i rappresentanti di questo Parlamento assieme a qualche rappresentante sindacale e di alcune organizzazioni non governative avrebbero dovuto assieme costituire una commissione per la scrittura di un nuovo testo costituzionale. Oggi l'esercito è uscito alla luce e lo si vede proprio in maniera manifesta da questa bozza. Allora, la bozza afferma che l'assemblea costituente sarà composta da 100 membri, di cui solo 20 saranno espressione dei partiti politici del dopo elezioni, i restanti 80 saranno appunto non appartenenti al Parlamento. Di quei 20 poi al massimo 5 esponenti dovranno essere appartenenti ad una lista, ad un partito, quindi in realtà anche se un partito come per esempio quello della Fratellanza prendesse il 60% alle prossime elezioni, potrà avere al massimo 5 esponenti. Poi nella bozza si parla anche della formazione di un Consiglio Nazionale della Difesa. Che cos'è questo Consiglio Nazionale della Difesa? Avrebbe competenze sulle misure da adottare per la sicurezza nazionale, si dice nella bozza, in maniera molto generica, e avrebbe anche responsabilità esclusiva sulla legislazione riguardante il settore militare. Quindi si evince da questa bozza che il Consiglio Supremo delle Forze Armate avrà il diritto di controllare tutto ciò che riguarda le questioni militari e in particolare di controllare il budget militare. Vi era un dibattito in Egitto nelle ultime 3-4 settimane proprio su questa proposta che l'esercito avrebbe fatto alle forze partitiche, perché l'esercito non vuole che il proprio budget militare venga controllato da alcune forze politiche, anche quelle più conservatrici. L'esercito vuole dettare le proprie esigenze al Parlamento e vuole che il Parlamento le approvi senza nulla dire. Quindi non dovrà, secondo questa bozza, l'esercito specificare le voci di spesa, dovrà solo mettere un importo complessivo del proprio budget all'inizio dell'appunto spesa nazionale, e che quindi tutte le forze politiche dovrebbero accettare senza nulla dire questo tipo di procedura. Naturalmente inizialmente il governo quindi ha proposto questo incontro lo scorso 1° novembre, molte forze politiche si sono opposte, non ci sono andate, altre invece ci sono andate, hanno presenziato all'incontro. Le prime dichiarazioni del governo dicevano che erano appunto un'esortazione, un incontro. Poi successivamente il governo ha detto che si trattava di un documento obbligatorio e che quindi tutti quelli che si sarebbero opposti all'approvazione di questo documento avrebbero, in maniera molto diplomatica, si sarebbero appunto caricati di questa responsabilità. Poi bisognerà vedere che cosa questo significa. Le reazioni della parte delle forze partitiche o politiche in campo qual è stata? Il movimento del 6 aprile, uno dei movimenti della piazza, ha naturalmente boicottato l'appuntamento e ha rifiutato in toto la bozza. Così anche il Baradei, dell'appunto Associazione Nazionale per il Cambiamento. Così anche il Partito dei Fratelli Musulmani, che è arrivato in un attimo di freschezza intellettuale a chiedere per la prima volta le dimissioni del governo di Essam Sharaf, che ha proposto questa bozza. Forti di questa reazione, il governo di Essam Sharaf ha proposto alcuni piccoli emendamenti superficiali alla bozza alla bozza costituzionale e l'ha riproposta alle parti, dicendo che il testo definitivo non sarà portato di fronte al Consiglio Supremo delle Forze Armate se non quando si troverà un'intesa con le forze politiche. Questo è tutto da capire, perché prima rivendicava appunto un atteggiamento unilaterale, poi dopo si è messo più, ha cercato di ammorbidire la linea. Fatto sta che dai contenuti proprio del testo della bozza si evince come il governo e il Consiglio Supremo delle Forze Armate siano una cosa sola e che gli interessi del Consiglio Supremo delle Forze Armate sono portati avanti dal governo in maniera molto limpida, anzi pure troppo limpida, quasi in maniera sconcertante, perché un potere esecutivo rivendica la capacità di costruire la propria il nuovo testo costituzionale egiziano, è un qualcosa insomma di abbastanza emblematico delle forze in campo e di come si voglia portare avanti il processo di transizione. E questa diciamo è l'ultima notizia che volevamo darvi qui da Radio Onda Rossa in riferimento all'Egitto. Penso
che per ora può bastare così questa appuntamento. D'altronde riprenderemo, che avete visto dalla scorsa settimana, abbiamo ripreso gli approfondimenti sulle rivolte e gli esiti, gli sviluppi, perché quello è stato soltanto l'inizio di una lunga lotta che sarà necessariamente lunga, quindi sia con particolare attenzione all'Egitto, alla Tunisia, a tutto il Maghreb.
Sì, cercheremo anche appunto, grazie al contributo di altre compagne e compagni, certo, di approfondire poi magari quello che si svolge anche in Africa subsahariana, che è abbastanza, certo, trascurata dai media.
Sostanzialmente c'è proprio il blackout, sì, abbiamo visto per esempio la Costa d'Avorio, la questione della Costa d'Avorio in particolare, in cui c'è stata una guerra civile di cui si parla adesso qualche parola qua e là, nemmeno sui media italiani, su quelli francesi che ne parlano un po', ma ne parlano di parte, perché è un paese occupato dalle forze francesi, come ci ha spiegato Serena qualche tempo fa, la Costa d'Avorio, uno dei paesi più ricchi tra l'altro dell'Africa subsahariana, e poi adesso c'è questo fantomatico processo di pacificazione che dicono verrà fatto sul modello sudafricano, no, del post-apartheid, che però non sembra che sia così, perché ci stanno delle forze che si oppongono. Insomma, una gran confusione, un grande purtroppo silenzio su questa realtà, quindi speriamo.
Quindi cercheremo insomma di fare degli approfondimenti anche su queste realtà poco mediatizzate e conosciute, insomma.
E però ti ringraziamo, Anthony, ci vediamo la settimana prossima.
Un saluto a tutti.
Ciao, grazie a tutti.